Ma sì, dunque, in Sud Sudan sono stata un periodo in realtà breve, 2 mesi, agosto e settembre di quest'anno. Sono stata a lavorare in un ospedale nella regione, nel Warrap State, nel nord ovest del paese, una regione in realtà relativamente tranquilla rispetto al resto del Sud Sudan. Dunque, il Sud Sudan è adesso, in questo momento, dopo il Sud Sudan nasceva nel 2011 dopo un conflitto lungo con il Nord Sudan, e da quando c'è stata l'indipendenza del Sud Sudan è nato un nuovo conflitto, in realtà nuovo conflitto che però ha diviso il paese da migliaia di anni. Si tratta di un conflitto principalmente etnico. Ci sono diverse etnie in Sud Sudan, le due principali sono i Dinka e i Nuer. Il presidente del nuovo Sud Sudan è di etnia Dinka e il vicepresidente di etnia Nuer, e poco dopo l'indipendenza è nato un conflitto fra le due fazioni, fra le due tribù, Dinka e Nuer, in questo momento principalmente legato al potere dello Stato e al potere sui pozzi petroliferi che si trovano in grande quantità nel nord-est del paese. La regione dove mi trovavo io era una regione prevalentemente Dinka, dove erano prevalentemente c'erano quasi solo popolazioni Dinka, una regione in realtà molto povera, ben lontana dai pozzi petroliferi. L'unico bene che queste popolazioni seminomadi avevano erano gli animali, le mucche. E quindi gli scontri che potevano affliggere la nostra regione, di cui io ho sentito, erano soprattutto legati al furto di bestiame. Questo avveniva abbastanza regolarmente, fra diversi clan anche appartenenti alla stessa tribù avvenivano sparatorie per il furto di bestiame. Chiaramente è un paese altamente armato, dove chiunque possiede un fucile. E dunque, poi io mi occupavo, in realtà l'ospedale dove sono andata a lavorare io nasceva per prima della fine del conflitto col Sudan del Nord, per occuparsi di popolazioni che avrebbero potuto migrare dal Nord Sudan verso il Sud Sudan durante il conflitto fra i due paesi. In realtà nei 5 anni di progetto di questo ospedale questo non è avvenuto, perché le popolazioni che migravano dal Nord Sudan si fermavano in realtà in zone più a nord ancora del paese, che erano comunque relativamente sicure. Quindi poi l'ospedale si è un po' spostato verso la salute materno-infantile, la cura di una popolazione dove comunque la mortalità materno-infantile è una delle più elevate al mondo, anzi penso che la mortalità materna sia la più elevata al mondo. Un paese con un'aspettativa di vita di 40 anni all'incirca, quindi è una mortalità infantile incredibile, quindi appunto ci si occupava di curare infezioni, soprattutto la malaria, nei bambini.
E l'ospedale si trovava in un centro abitato, un centro urbano più o meno popolato, o comunque la gente però arrivava, immagino, anche da un po' lontano, diciamo, dalla campagna?
Certo, beh, la zona era molto rurale in realtà. Sì, c'era un piccolo villaggio, ma chiamarlo centro urbano, sì, probabilmente per l'Africa si può parlare di centro urbano, però in realtà erano un insieme di tukul con un piccolo mercato. Tukul sono le case caratteristiche africane della regione, fatte con fango e sterpi e un tetto di paglia. E quindi c'erano gruppi familiari, gruppi di case con un mercato. Vicino, sì, è un centro urbano un po' più grande, a circa 1 ora e mezza di strada, da un centro, 1 ora e mezza con la macchina. Di strada da un centro abitato un po' più grande, e la popolazione arrivava da tutto il circondario, venivano per lo più a piedi e facevano anche 2 o 3 giorni di cammino per raggiungere l'ospedale. Non so esattamente quanti chilometri riuscissero a percorrere in 3 giorni di cammino, però penso abbastanza, venivano da lontano.
Sì, sì. E beh, tu hai visto anche ad esempio la capitale di questo stato, che è Juba, oppure non so, magari arrivando, viaggiando per arrivare lì, sei stata a Khartoum? No,
no, sono stata a Giuba, noi arrivavamo sempre a Giuba. E, beh, Giuba non ho avuto la possibilità di vederne molto, perché chiaramente per ragioni di sicurezza eravamo confinati al muoverci all'interno di uno spazio molto limitato, e già eravamo fortunati a poter uscire a piedi. Una città strana, perché comunque influenzata tantissimo dall'enorme presenza di organizzazioni non governative. Lì ci sono tutti gli aspetti dalle Nazioni Unite a Save the Children, qualsiasi organizzazione non governativa rappresentata in Sud Sudan, e quindi ci sono anche tutte le contraddizioni legate a una presenza di una popolazione straniera, di lavoratori umanitari, se vogliamo chiamarli così, enorme. Quindi si vedono case, adesso non direi lussuose rispetto ai nostri standard, tutt'altro, però rispetto a quella che è una realtà africana, comunque case anche molto ricche, molto belle. E ci sono questi quartieri, appunto, dove sono tutte le organizzazioni non governative, relativamente sicure rispetto al resto della città, che in realtà poi è abbastanza pericolosa, con case relativamente belle. E poi ci sono anche altre parti della città che però io ho solo visto sorvolando con l'aereo, dove ci sono veramente case di persone molto ricche, ricchi possidenti, legati alla politica, legati al petrolio.
Sì.
È una città strana, sì. Con contrasti.
Sì, immagino differenze appunto sociali tra un'elite e poi questa cosa che dici tu, ecco, magari un'elite non solo legata agli interessi economici classici, eccetera, ma anche al questo cosiddetto terzo settore in una dimensione internazionale. Ecco, adesso noi abbiamo visto ultimamente in Italia tutti il business della gestione dei campi per i rifugiati, eccetera, eccetera. Ovviamente anche lì c'è la stessa cosa, e il che ovviamente non sminuisce l'impegno, l'attivismo di chi va lì con un intento sincero, anche perché, ad esempio, anche in Palestina ci sono tanti compagni che vanno lì con le ONG, anche perché è l'unico modo per stare lì un po' e per fare anche un attivismo politico, no? Quindi a volte è proprio l'unica strada.
È quello che io ironicamente, un po' ironicamente definisco comunque colonialismo umanitario, di cui in un certo modo mi sento pure di fare parte, però sì, non arrivi in Sud Sudan se non vai con un'organizzazione non governativa, non duri 3 giorni.
Infatti è proprio quello il punto, diciamo. Magari in altre situazioni mi viene sempre in mente la Palestina. Anche le organizzazioni palestinesi, alcune ce ne sono, ecco, che sono alternative al mondo delle ONG, diciamo, e mentre lì suppongo che sia un po' difficile, almeno nel tuo caso, non so se hai visto una società lì, come dire, associazioni di persone, eccetera, che non siano legate a questo sistema.
No, è comunque no, perché intanto non è così facile avere contatto diretto con la popolazione, la lingua è già una barriera enorme, e poi perché è un paese talmente dilaniato dalla guerra che e poi la realtà tribale è talmente radicata che le associazioni, insomma, le comunità si creano in base a etnie e clan, difficilmente in base a altre ragioni che possono essere politiche. Questa è l'idea che mi sono fatta, poi appunto sono stata 2 mesi.
Sì, è quello che hai potuto vedere. Magari tempo fa era diverso, adesso purtroppo l'Africa ultimamente ha subito un processo veramente di involuzione, credo, appunto di questi conflitti tribali, che è vero che ci sono sempre stati, però ultimamente io credo che siano stati esasperati, ecco, da interessi di vario tipo, mentre prima, anche negli anni 70, però forse dobbiamo tornare, c'era un risveglio anche proprio con idee di sinistra molto diffuse, anche in Sudan, ecco, c'era un partito comunista molto forte, per quanto ne so, e magari un po' diciamo nell'ottica staliniana, ecco, sovietica, molto rigida, eccetera, però quelle quello che è venuto dopo appunto è una regressione, ecco, credo, dal punto di vista sociale, eccetera. Però appunto noi speriamo sempre che nascano delle altre cose, e nel frattempo magari, siccome però appunto Medici Senza Frontiere poi è una ONG un po' particolare che
sì, dai,
fa anche un'attività, esatto, seria, spesso in prima fila, non so come dire, in
poi,
territori difficili.
Almeno lì mi sento di garantire che corruzione non ce ne sia, o almeno il minimo che possa esistere, ecco, questo mi sento proprio, l'unica roba di cui posso essere sicura, ecco, è questa.
Sì,
non,
sì,
non una infatti, cosa come le Nazioni Unite, ecco, altra roba.
Certo, infatti se non sbaglio sono stati anche un po' a volte emarginati, no? In alcune situazioni, se non sbaglio anche Lampedusa, dove c'era il monopolio della Croce Rossa, no? Perché
molto spesso Medici Senza Frontiere fa comunicati espressamente critici, soprattutto nei campi di rifugiati, estremamente critici di quello che è il lavoro delle Nazioni Unite, insomma, non nega.
Infatti.
Sì.
E
nell'ambito del colonialismo umanitario esistono comunque delle differenze.
Sì, 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 infatti, che a volte emergono appunto, e quindi e lì, diciamo, nello specifico che tipo di attività faceva questo ospedale e anche tu magari direttamente che cosa ti sei trovata a dover affrontare?
Si trattava di un ospedale materno-infantile, curava bambini fino ai 15 anni e le donne incinte. E niente, avevamo dei reparti, avevamo degli ambulatori per il trattamento. Poi la grande patologia che ovviamente abbiamo visto era la malaria, cioè tutti arrivavano con la malaria, tutti. Poi i più gravi avevano anche la polmonite, magari erano malnutriti o avevano altre infezioni, la meningite, classiche infezioni da paese tropicale. E niente, noi ci occupavamo eravamo due medici e ci occupavamo dei reparti del pronto soccorso e dei reparti di ospedalizzazione, quindi seguivamo i bambini ricoverati, e c'era poi una serie di infermieri sud-sudanesi che quindi riuscivano a parlare direttamente con i pazienti, che si occupavano di quelli che erano gli ambulatori, che poi riferivano a noi i casi più gravi. E non so, se vogliamo parlare di numeri, in questa piccola regione noi vedevamo tra le 4 e le 5.000 persone con la malaria alla settimana, e quelle ospedalizzate erano circa 300 alla settimana.
Sì, sì. E per la malaria, adesso io purtroppo non sono tanto esperto, però è una malattia curabile tranquillamente, immagino.
Ma dipende, no, in realtà nei bambini può essere estremamente grave, ha una mortalità trattata comunque elevata, ci sono delle forme di malaria neurologiche che hanno trattato una mortalità del 20%, quindi anche con una terapia efficace c'è una mortalità significativa. Certo che se il trattamento viene dato precocemente, se c'è un rapido accesso alle cure sanitarie, per cui il bambino alla prima febbre può essere testato per la malaria e se il test è positivo ricevere il trattamento specifico, chiaramente si riduce il rischio che la malattia evolva verso forme più gravi. E questo era poi un grosso problema che si è riscontrato quest'anno, nel senso che l'incremento dei casi visti da MSF è stato proprio legato alla mancanza di altre organizzazioni non governative che erano prima presenti sul territorio e che distribuivano alla popolazione i farmaci antimalarici più diffusamente, più nei piccoli villaggi. L'ospedale di MSF era una seconda linea per i casi più gravi, venendo a mancare tutta una serie di altri attori che appunto mettevano a disposizione questi farmaci. Noi ci siamo trovati proprio con un afflusso di pazienti e anche con un aumento dell'epidemia, perché chiaramente più contagi ci sono non trattati, più l'epidemia si sviluppa.
Sì, sì, sì. Quindi diciamo, per risolvere questo problema, sarebbe più un problema di prevenzione, di...
Chiaro, le zanzariere.
Ecco, perché è legato alle zanzare.
Sì, sì. Sì. Che appunto noi distribuivamo, prima c'erano altri attori che distribuivano e adesso erano venuti un po' a mancare in questa regione, anche perché poi, veramente, essendo una delle regioni meno conflittuali del Sud Sudan, gli aiuti umanitari vanno a concentrarsi in regioni poi più conflittuali.
Sì, sì, sì. Quindi... capisco. E, dicevi che è stata un'esperienza molto forte, no? Almeno mi dicevi prima.
Sì, beh, chiaro.
Che, e... nel senso per questi piccoli pazienti che hai avuto in generale, per
beh, sì,
il tipo di vita che hai visto, che viene vissuta lì?
Beh, tutto insieme, nel senso, chiaramente si tratta... intanto l'Africa è abbastanza diversa e non so... non so per quale ragione, però ha delle caratteristiche che veramente sono emozionanti. E poi, vabbè, l'Africa, in un posto come il Sud Sudan, è veramente un posto remoto che difficilmente si potrebbe raggiungere o vedere se non in una situazione di questo tipo. Quindi già solo i paesaggi, i cieli, i colori, le case, il modo in cui vive la gente, fa impressione vedere queste... cioè uno passeggia vicino al fiume, vede questi tukul con questa luce meravigliosa, e dove la gente vive con niente, cioè rispetto a quello che abbiamo noi, proprio niente, una casa di fango, i vestiti che hanno addosso, i bambini scalzi, bambini di 5 anni con in braccio il bimbo di un anno, e vivono così, ed è una roba... emozionante anche da vedere. E poi chiaro il contatto costante con i bimbi che vengono lì, che arrivano magari molto 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 malati, e poi effettivamente la maggior parte riescono poi a uscire sulle loro gambe. Chiaramente è un'emozione abbastanza toccante.
Sì, 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 immagino. E mi dicevi che questo progetto di ospedale era pensato, diciamo, ancora per il conflitto, quando c'era il conflitto tra il Sudan,
sì,
unito, e invece questa parte secessionista, diciamo, del sud, e perché aspettavano dei rifugiati provenienti dal nord,
no,
diciamo,
sì,
verso
sì,
quell'area. Poi adesso il conflitto è terminato, quindi è in via di chiusura, diciamo, o di spostamento.
Sì. Questo progetto sì, ma chiaramente le risorse sono sempre limitate, e quello di cui si occupa di più Medici Senza Frontiere sono le emergenze sanitarie, le popolazioni migranti, le popolazioni di rifugiati. In questo posto, nonostante di emergenza sanitaria quest'anno si sia sicuramente potuto parlare per l'epidemia di malaria, in realtà non c'è una popolazione migrante. E la politica di MSF è cercare di non interferire con quello che dovrebbe essere l'attività dello Stato, quindi uno Stato in un posto dove non c'è una popolazione rifugiata, non c'è una popolazione migrante, in teoria MSF dice dovrebbe essere lo Stato che si prende cura, uno Stato che poi è ampiamente finanziato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si prende cura di quelli che sono i problemi ordinari di salute della popolazione locale. Non entra negli standard di MSF fare questo tipo di cosa. Quindi il progetto è stato aperto per ricevere popolazioni dal Nord Sudan che poi non sono arrivate perché appunto si sono fermate in luoghi relativamente sicuri un po' più a nord, e dopo 5 anni di apertura del progetto, quando si è capito che poi questi rifugiati non sarebbero più arrivati, si è deciso di chiudere per andare a concentrarsi in altre regioni del paese dove ci sono grandi numeri di popolazioni migranti che stanno ulteriormente migrando e che avranno bisogno di ulteriore sostegno.
Sì, che sono le zone dove si combatte, dicevi,
soprattutto. Sì, la regione, sì.
Quindi
sì,
parliamo più verso l'est
del paese, sì, Malakal, Malakal è dove ci sono i pozzi petroliferi, lo stato si chiama Blue Nile ed è lo stato più ricco e più conflittuale.
Lungo il corso
del Nilo, sì,
infatti,
sì,
come si vede dalla cartina. E io avevo letto, mi viene in mente ora, recentemente, che adesso proprio a causa dei combattimenti c'è un flusso di profughi verso il nord. Non so se...
sì, perché anche nella regione subito a nord di Juba, la regione di Bor, si sono recentemente creati dei conflitti molto 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 attivi, perché poi le popolazioni di Dinkanwer sono molto mescolate all'interno del paese, quindi il conflitto è proprio diffuso anche all'interno di una stessa città, e quindi il conflitto è un po' a macchia d'olio. Ora, il War Up State è molto a prevalenza Dinka, dove ero io, quindi non c'erano tanti conflitti perché in UER non riuscivano ad arrivarci, però si diceva che un giorno sarebbero arrivati anche lì perché era comunque la città natale del presidente, quindi se si fosse dovuto rovesciare poi il dominio del paese. E quindi sì, i profughi si muovono diffusamente in tutto il paese, tanto anche verso i paesi vicini, tanto verso l'Etiopia, tanto verso l'Uganda e verso, sì, soprattutto Etiopia ed Uganda.
Ok, ok. E per quanto riguarda migrazioni più lontane fino ad arrivare in Europa, da quello che capisco è una realtà talmente lontana, ecco, da certe direttrici, anche magari da certi modelli, diciamo, che non,
sì,
forse
troppo.
Non ci pensano neanche o non hanno le risorse arrivare...
Sì, è strano, in Repubblica Centrafricana ogni tanto mi capitava di incontrare qualcuno che mi dice ah, io voglio venire in Europa, in Sud Sudan mai proprio, no, non avevano mai visto un bianco, anche gli adulti mi toccavano perché non capivano cosa fosse la mia pelle, da dove arrivassi, e quindi no, e poi sono talmente poveri, cioè si muovono a piedi che non è neanche immaginabile un viaggio verso l'Europa. Qualcuno sì, riesce a muoversi con gli spostamenti delle Nazioni Unite, l'OIM che li prende per dei progetti e li porta Stati Uniti, Norvegia, sì. Insomma.
Questa situazione forse si riscontra più, ad esempio, penso nella capitale, perché ci sono dei ragazzi sudanesi qui a Torino, mi sembra, anche al MOI e così, dove però appunto c'è una situazione di urbanizzazione, quindi qualche aggancio in più per...
Tanti sono arrivati dalla regione del Darfur, che è una regione che fa parte del Sudan, però del Sudan del Nord. Io non ho avuto minimamente contatto con... penso che la maggior parte della popolazione qua a Torino sudanese sia arrivata dal Darfur, credo. Poi non escludo, sì, sicuramente ci sarà anche qualcuno che dal Sud Sudan è riuscito ad arrivare, però sì, da regioni un po' più ricche, non dai posti dove ero io sicuramente.
Che era proprio sperduto.
Sì, non c'era possibilità.
Ho capito. E va bene, non so se ti viene in mente qualche altra considerazione su questa esperienza. Ritieni di proseguire, diciamo, con questi periodi di volontariato, attivismo? Tra l'altro un compagno ieri mi chiedeva, per curiosità, anche per capire come funzionano queste cose qua, se c'è una retribuzione o se è equivalente a uno stipendio, diciamo, del medico normale, diciamo, che esercita qui a Torino, oppure di meno, ecco, giusto un rimborso.
C'è un salario, ma è molto più basso di quello che sarebbe, più o meno la metà di quello che sarebbe un salario di un medico, di uno specializzando a Torino, di un giovane medico a Torino. E poi lì, vabbè, siete completamente spesati, c'è un per diem per comprarsi il cibo, l'alloggio è garantito, però il salario è molto molto basso.
Sì, sì, quindi c'è una componente di volontariato, insomma, che è importante, ecco, se uno decide di fare questa esperienza.
Sì,
anche
ti
da
garantiscono
quel punto di vista
il minimo per sopravvivere fra una missione e l'altra, ecco.
Ecco, ok. E dicevi, quindi c'è anche qualche altro progetto che ti interessa nel prossimo futuro?
Sì, sì, sicuramente. Sicuramente voglio partire di nuovo, poi dove mi mandano non lo posso decidere io sicuramente, però mi piacerebbe partire, è chiaro, mi piacerebbe tornare in Africa perché ormai, cioè, il mal d'Africa ce l'ho, però non lo so, ci sono anche molti progetti in Kurdistan, molte altre regioni interessanti che vediamo cosa vi racconterò la prossima.